Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Quest'anno faccio il più bel presepe della vita mia, non c'è. Ho fatto pure il disegno, un progetto, un coppo muro. Pastorello, terzo piano, mi ha incontrato per le scale, ha detto che lo fa pure lui, il presepe, ci facciamo la gara. Sta fresca.
Lo faccio rimanere a bocca aperta.
Oh. La colla l'ha squagliata.
Lucari, io mi sono alzato.
Non l'ha squagliata.
No.
E io che cosa ti avevo detto ieri sera? Domani mattina, appena ti svegli, prima di fare il caffè, squaglia la colla, altrimenti io non posso lavorare. Domani non è pronto il presente.
Perché ho deciso di fare questa puntata monologante? Perché mi sono reso conto che questo fine settimana sarà quello in cui la maggior parte degli italiani, credente, laico, mangiapreti, beghino, bigotto, musulmano, di qualunque tipo di credenza sia, comunque si rende conto che echeggia e aleggia come ogni anno lo spirito del Natale. Lo spirito del Natale è qualcosa di diverso da quello che in realtà rappresenta da un punto di vista religioso il Natale. Lo spirito del Natale è un insieme di sensazioni legate soprattutto a ricordi infantili che attraversa più o meno il mondo occidentale, lambendo anche altre zone dove non necessariamente corrisponde a una proiezione religiosa. Natale lo festeggiano esattamente come lo festeggiamo noi, in Giappone, in posti dove nemmeno sanno esattamente di cosa stiano parlando, però è bello, interessante, è diventato qualcosa di universale. Beh, questo fine settimana sarà quello in cui le persone cominceranno a tirare giù gli scatoloni, se già lo hanno fatto, dagli armadi, e cominceranno ad allestire quelle che sono le rituali operazioni che si fanno nel prenatalizio. Mi piace accedere in qualche maniera al sacello dei ricordi infantili, perché il Natale ha un senso proprio perché ci ricorda l'infanzia. Il Natale vissuto lucidamente nell'età adulta e nell'età matura, avanzata, come quella di chi parla, è qualcosa di estremamente tedioso e noioso. È una drastica interruzione, una crasi totale tra un mondo in piena attività, una vita sociale, lavorativa, produttiva, relazionale, come volete voi, che è nel suo pieno, perché siamo nel culmine dell'inverno, ci sembra ieri che abbiamo messo le pinne, il fucile e la maschera sotto naftalina e quindi abbiamo appena cominciato a carburare, ci lasciamo alle spalle il ferragosto e questa è una cosa terribile e già abbiamo in noi quel gelido nelle ossa delle giornate che si accorciano. E le giornate si accorciano, ci accorgiamo che improvvisamente il momento felice e spensierato, ma soltanto una lettura superficiale dell'estate, è passato. E quindi arriva l'autunno, lo percepiamo da un senso di tristezza e nostalgia. Ci siamo accaniti, dato le contingenze climatiche regolari, ci siamo accaniti il più possibile a mantenere una postura sia estiva anche in autunno avanzato. Vivendo in una città come quella di Roma, mi è facilissimo avere gli stessi abiti addosso a metà novembre che avevo magari a metà agosto, più o meno, con lievissime differenze. Perché? Perché non esiste più l'abito per ogni stagione, non esistendo più da tempo anche le stagioni, chiaramente non c'è più questa scansione del tempo dato da il giorno fatidico in cui si mette il cappotto, che perlomeno nella mia tradizione familiare era più o meno il giorno dei morti. Il giorno dei morti nella mia città si festeggiava una grande fiera, la Fiera dei Morti. Non a caso sono scappato da quella città che considera il giorno dei morti come l'apice della sua voglia di festeggiare, che nulla a che fare con il Dia de los Muertos festeggiato in Messico, dove c'è un rapporto sereno, distaccato, gioioso nel passaggio tra vita e morte, no? per i perugini la morte è una cosa che si augura ogni volta che si incontra una persona per strada. Te piasse in colpo è la prima cosa gentile ci sente dire la mattina quando si esce per il corso Vannucci e si incontrano conoscenti. E quindi per questa stessa ragione il Natale non è più la stagione in cui ci si veste in una certa maniera e si fanno certe cose. Il Natale è una sua strisciata lunghissima, inizia con una sfumatura lentissima, ma già alla fine di ottobre, perché consideriamo che il nostro metro di scansione del tempo non sono più gesti rituali, cambi d'abito, cambi di abitudini, cambi di cibo. Il cibo è naturalmente uguale per tutte le stagioni, non c'è più il cibo stagionale. Non è che si mangiano le castagne quando cadono le castagne. Anche a Ferragosto vedete i caldarostari che vendono quei castagnoni cinesi surgelati in ogni angolo di Roma. Quindi la caldarosta non è più il simbolo dell'inverno, come la frutta non è più stagionale, nel senso che la proiezione della frutta in un'esercitazione scolastica di ragazzi elementari non è più quella che era ai miei tempi, in cui disegniamo la frutta e i fiori dell'autunno. Io mi ricordo ancora, c'erano le castagne, c'erano le noci, c'erano i funghi, c'erano le cose che pensavamo legate all'estate. Poi bisognava portare anche delle foglie secche e attaccarle sul foglio di carta, in questa sorta di necrofilia, immobilizzazione dei frutti della stagione. Il Natale è spogliato da tutto questo. Il Natale inizia esattamente quando termina Halloween, cioè quando i cinesi tolgono le zucche dai loro meravigliosi negozi dove si vende di tutto, lo do per scontato. Tolgono le zucche di plastica, i vestiti da mostro, tutte le panoplie di Halloween, e iniziano immediatamente la mattina stessa dell'indomani della giornata, della nottata di Halloween, a mettere la roba di Natale. E quella è la vera scansione del tempo oggi, dalla merce che viene esposta. Il tempo non cambia, la qualità del tempo non cambia, perlomeno non percepiamo un cambiamento della qualità del tempo, percepiamo soltanto il cambiamento delle vetrine negozi dei cinesi, che improvvisamente tirano fuori le decorazioni degli alberi di Natale, i presepe di tutti i tipi, presepe fatto in Cina e fatto da cinesi che sono bravissimi a costruire quelli che sono i reflui ultimi dei simboli tradizionali delle nostre feste più care, più legate al nostro ricordo infantile. Oggi il presepe si compra dai cinesi. Si comprava una volta nelle bancarelle che avvenivano in concomitanza di queste feste. Oggi non esistono più bancarelle, non esiste più fiera, non esistono più negozi specializzati in cui si possono comprare i pupazzetti del presepe. Parliamo del presepe come prima attività, che è una cosa che non si fa più, si fa in maniera ideologica. Dicono i sovranisti conservatori che rimpiangono il mondo che fu: facciamo il presepe, e lo dicono come fosse un oltraggio all'invasione delle nostre tradizioni da parte di altre culture, altre religioni. In realtà fare il presepe non è mai stato un gesto politico, è una cosa che si faceva in casa perché era bello, perché era divertente, richiedeva ingegno, richiedeva cura, richiedeva quello spirito marellico nel saper costruire che oggi è del tutto perduto. Oggi vai dal cinese, compri tutto il set: Madonna, Gesù Bambino, bue, agnello, re magi, angeli, scritte varie, tutti i tipi della pastorizia rappresentata nel presepe: quello addormentato, quello stuporato che guarda la stella cometa, la lavandaia, quello che attinge l'acqua, quello che porta le pecore. Tutti, ci sono tutti, fatti sicuramente in plastica, oggi in un materiale anche apparentemente più nobile della plastica, che assomiglia quasi a quella che era la terracotta delle nostre statuine del presepe. Quindi non sono brutte, non vanno disprezzate, probabilmente sono molto meglio di quelle che usavamo noi. Noi avevamo un presepe che era quello di famiglia, che si portava dietro chissà da quanti Natali, era quello che avevano anno per anno acquistato i nonni per gli zii, per i genitori, quindi veniva messo avvolto in fogli di carta di giornale, ogni epifania, perché la Befana si disfaceva al presepio, il giorno dopo bisogna andare a scuola, andava fatto il pomeriggio, la sera della Befana. Era una cosa tristissima. Disfare il presepio era come essere un genio distruttore che distruggeva una civiltà. Anche perché per farlo avevamo messo tanta cura. Non è che si comprava dal cinese la capanna. La capanna era una meraviglia perché veniva costruita in casa. C'era sempre un nonno ingegnoso, uno zio ingegnoso. Io stesso mi sono ingegnato, quando è stata l'età in cui devo fare il presepio per i miei figli, a costruire la capanna. Io penso che la capanna ancora esiste in qualche cantina di casa, che ancora mio figlio Tommy, essendo un ragazzo autistico, eternamente bambino, quindi lui pretende che ogni anno si rifaccia presepe, albero di Natale, quando al resto della famiglia importerebbe ben poco. Per lui è importantissimo. Lui è il simbolo esatto della contemporaneità. È lui che coglie il cambiamento immediatamente, non può, per quella sua capacità incommensurabile, indecifrabile, di cogliere nell'aria il senso del tempo che passa. Lui sa esattamente quando si avvicina Halloween, più o meno per lui Halloween è quando si torna dalle vacanze, già a settembre comincia a smaniare perché vuole le zucche, e quando comincia a vedere le esposte dei cinesi non si tiene finché non allestiamo la festa di Halloween, che significa attingere al nostro scatolone dei mostri comprati in anni nel negozio di Dario Argento a Roma, e allestiamo un angolo di terrore, cosa che facevo sempre con grande piacere e ancora mi piace. E c'è di tutto: braccia mozzate, mani divelte, teste impiccate, decapitati appesi a dei ganci, tutte le coratella, fegati, cuori, sangue, cose divertentissime. Li tiriamo fuori e allestiamo l'angolo di Halloween, che è un po' l'antipresepe, se vogliamo chiamarlo così. Un momento divertente, una discesa degli inferi, è un visitare l'interiore della terra. Esaurita questa festa degli orrori di Halloween, si mette nello scatolone la roba di Halloween e si comincia a tirare fuori la roba del presepe. La roba del presepe, la chiamo così, sono gli accessori che, con la stessa maniera, la stessa minuzia e la stessa cura dei miei nonni, ancora si conservano. Cambia un po' la qualità degli oggetti. Dicevo, le statuine del presepe che mia nonna metteva accuratamente incartate nella paglietta oppure nella carta di giornale erano di terracotta, erano anche molto belle, raffinate. Qualcuno era scheggiata, qualcuno cadeva, si rompeva. Credeva sempre si rompesse un pastorello. Erano sempre i pezzi minori a rompersi, perché i pezzi importanti, la Sacra Famiglia, gli angeli, erano come protette da un'aurea che impediva che si potessero rompere. Mai visto un San Giuseppe con la testa tagliata, ma di pastori decapitati ne ho visti tanti, e senza una gamba, senza un braccio. Poi cercavamo di rincollarlo, ma le colle ai miei tempi non erano delle colle come quelle di oggi, che tu appoggi e rimane incollato come se fosse saldato. Erano delle colle artigianali, non so se già esisteva. Sì, il Vinaville esisteva, usavamo qualcosa, una colla vinilica che non serviva a niente. C'era il cosiddetto attaccatutto, che non ricordo bene cosa sia l'attaccatutto. Oppure c'era una colla, era il Bostik, è così, una colla che oggi si chiama Bostik, ma allora una colla gialla puzzolente che si usava. O se no c'era la colla cervone. La colla cervone era una colla che hanno delle scaglie trasparenti, puzzolenti, diciamo che hanno fatte con le ossa degli animali, che si mettevano nell'acqua tiepida, da un po' veniva una pappetta super puzzolente, si usava per incollare, ma sempre incollaggi diciamo piuttosto sommari. Quindi veniva nascosto nell'angolo più infimo del presepe il pastorello che aveva l'arto amputato. È un po' il destino che hanno sempre le persone disabili, dove vivere nell'ombra. Le statuine disabili del presepe erano occultate, nascoste, c'era sempre una fronda pietosa che le coprisse, una casetta, un pozzo, qualcosa che non si vedesse la loro mutilazione. E poi, oltre ai personaggi, c'hanno un'infinità di pecore. Le pecore erano tantissime, non so perché in Galilea nell'anno zero c'erano tante pecore, e così ci immaginavamo noi. Quindi frotte di pecore di tutti i tipi, pecorelle che camminavano, pecorelle che brucavano, pecorelle che mangiavano. E poi c'era, diciamo, oltre a tutti i personaggi già ho citato, il gioco delle proporzioni. Sì, perché Il presepe era una stratificazione di varie generazioni che compravano statuine o le regalavano, arrivavano da, che ne so, da case di zie morte. Muore la zia, si prende tutta la roba a casa della zia e c'è il presepe della zia che va a integrare il presepe di famiglia. Ma c'è il problema delle proporzioni, non è detto che fossero tutti delle stesse proporzioni. Quindi l'escamotage che ci insegnò nostra nonna, che si mettessero i personaggi più grandi, certi erano giganteschi, altri 15 centimetri, in primissimo piano, poi per un gioco prospetto pian piano si andava a scemare verso l'angolo della Sacra Famiglia. Ma il problema era quando avevamo la Sacra Famiglia in dimensioni gigantesche, dovevamo fare una sorta di zoomata al contrario, dovevano esserci prima quelli piccolissimi, che era ridicolo, e poi si andava a ingrandire e si arrivava al Sancta Santorum del presepe, in cui è rappresentata appunto la Sacra Famiglia, che sembrava una sorta di famiglia di giganti in una popolazione di pigmei. Beh, ci fermiamo solo un istante per l'informazione della borsa, poi riprendo. Riprendo questa descrizione fatta a braccio, completamente quasi in trance, attingendo al ricordo e cercando di far collimare i ricordi di chi mi ascolta con i mesti ricordi di una lontana fanciullezza. Sto descrivendo quello che è un po' la giornata che seguirà questo sabato e questa domenica dopo questa puntata, in cui tutti perlomeno avrete in mano degli oggetti che durante l'anno non avete in mano, e qualunque sia il vostro punto di vista, la vostra visione della vita, dovrete sistemarli in qualche maniera secondo un antichissimo codice e una tradizione che affonda in molte generazioni della vostra famiglia. Ripeto, il presepe che sto descrivendo io è un presepe completamente spogliato di ogni significato ideologico. Si faceva perché andava fatto, perché era bello farlo, perché a quel presepe era legato a tutta una serie di avvenimenti, fra cui regali che sarebbero arrivati. L'albero di Natale era quasi secondario rispetto al presepe. Il presepe era la cosa fondamentale. Io ricordo che proprio una famiglia numerosa come quella in cui vivevo io, proprio perché il presepe era frutto dell'integrazione di tanti presepe presi da tantissimi parenti laterali che erano schiattati e quindi erano andati a creare questo tesoretto di pupazzi del presepe, noi avevamo un presepe ricchissimo. Dovevamo allestire una sorta di tavolata gigantesca in una soffitta per contenere tutte queste immagini. Poi c'era, diciamo, l'ingegno di costruire la location in cui andavano messe poi le figurine. E normalmente c'era al centro, per modo di dire, al centro dell'attenzione, era sempre un po' spostata in un lato, probabilmente dove la parete faceva angolo era più facile mettere la carta stellata su quell'angolo e metterci poi le stelle e le lucine, sì, perché il cielo andava immaginato. Era facile fare le montagne si facevano con sassi, si raccattavano pezzi di legno da cucina, da stufa. Era molto facile trovarli alle nostre latitudini, oggi è un po' più difficile. Oggi trovare una casa moderna, un appartamento condominiale, degli oggetti per fare le montagne è difficilissimo. Se andare in giro in campagna a cercare sassi, dove si trovano sassi? Sì, ci sono dei negozi specializzati in giardini, probabilmente anche grandi magazzini come le Leroy Merlin, che hanno i sassi ornamentali. Uno compra i sassi ornamentali, ma durante l'anno dove li mette i sassi? Di solito non c'è mai spazio né per le scarpe né per i vestiti, se manca sempre spazio nelle case, figuriamoci se uno può tenersi i sassi. Noi i sassi li andavamo a prendere, costruivamo il presepe e poi li ributtavamo, li avevamo presi, cioè in giardino, per i campi, nella campagna. La scelta dei sassi permetteva di costruire la morfologia del terreno. I sassi migliori erano quelli bucati, vissuti, perché danno l'idea più di montagne, territorio brullo, e poi tutto andava integrato con il muschio. Il muschio è stranissimo, perché penso che nell'anno zero in Galilea ci fossero sabbia, non credo ci fosse muschio, però il muschio era il miglior succedaneo della natura. Il muschio andavamo a prendere nei campi, si andava a cercare, si andava con dei canestri, si prendeva il muschio. Un ricordo bellissimo di Natali fatti con i miei figli piccoli ancora in una casa che avevamo in montagna, abbiamo tuttora ma non ci vado mai, a raccogliere il muschio in mezzo alla neve, quindi andare a cercare quel bel muschio fresco, ghiacciato, bello, sembrava finto, di plastica, profumato. Lo prendevi, lo portavi a casa, era bello, duro, resistente. Era meraviglioso perché costruiva un tappeto omogeneo, andava a intersecarsi perfettamente le montagne di legna d'ardere o di sassi. Una volta dato il manto del muschio e costruita, diciamo, la parte erbosa, bisognava cominciare a ingegnarsi per dare una struttura. Doveva esserci, che so, la stradina fatta con il brecciolino dove passavano i pastori, sia che i pastori non passavano per il muschio ma passavano per una strada, e soprattutto ci sarebbero passati i re magi. Poi bisognava metterci le casette, bisognava costruire dei villaggi. Le casette venivano costruite a casa, soltanto i più ricchi potevano comprare nelle bancarelle le casette prefatte. Erano molto carine, molto belle, erano di un cartone ruvido, ben colorato, con il tetto a spiovente, casette occidentali, non avevano nulla a che fare con l'ambiente medio orientale dove esserci il presepe. Ma ho visto di tutto mettere nei presepi. Ci sono anni in cui facevamo le casette con il lego e le mettevamo nel presepe, in cui assieme alle figurine tradizionali del presepe c'erano supereroi di tutti i tipi, le rappresentazioni che generazionalmente ci davano l'idea di quelli che erano i nostri eroi vengono sempre messi nel presepe. Molto spesso mettevamo i soldatini. Ci fu un periodo che ricordo era fine anni 60, primi anni 70, in cui mettere i soldatini nel presepe dava l'idea di fare un'azione politica contro la guerra. Quindi tutti i preti più di sinistra, più avanzati nell'ideologia, facevano il presepe con tutti i soldatini, perché quello doveva essere il Vietnam, allora era il Vietnam, e quindi veniva rappresentato in un angolo quella che era la tragedia della guerra nel Vietnam. Penso che se oggi uno volesse fare un presepe con lo stesso principio, puoi metterci i missili, i droni, i razzi, tutte le meraviglie di cui ci racconta Verga ogni lunedì, che oggi sono i protagonisti assoluti delle tante guerre che abbiamo attorno. Pensate a ricostruire oggi le guerre nel presepe. Non c'entrava nulla, però il presepe con i soldatini che rappresentavano la guerra nel Vietnam faceva scopa, diciamo, con le canzoni con la chitarra che venivano suonate vicino al presepe. Presepe, quindi è stato un momento particolare, durato poco, perché in fondo il bello del presepe è l'intangibilità della sua struttura tradizionale. Allora, costruite le casette, poi venivano bucate sotto il cartone per metterci una lucettina, perché poi c'era l'impianto elettrico da fare. Era qualcosa che facevano i genitori grandi, sempre con rischi di corticircuiti e di bambini fulminati. Le lucette del presepe seconda generazione, oggi si comprano i LED sempre dai cinesi, sono bellissimi col telecomando, fanno tutte le luci, tutti i colori. Una volta le lucette erano monocolore, o se erano colorate si scaldavano tanto, bisogna stare attenti a tenerle accese più di tanto perché potevano prendere fuoco a tutto il presepe. Mettevamo questo impianto elettrico che illuminava dentro le casette, si accendevano le luci delle casette. Il presepe è sempre un'immagine notturna, non so perché. Poi la cosa più difficile, la capanna. Allora, chi non aveva voglia di lavorare, aveva i genitori sfaticati, faceva la grotta. Ma cioè, la grotta non c'entra niente, perché se i Vangeli dicono che sono andati in una stalla doveva essere, quindi aveva fatta una capanna stalla. Ma per far prima si dice, ma no, nascesti in una grotta al freddo al gelo, la grotta si mettono quattro sassi uno sull'altro, si mette la lucetta dentro, ecco fatto, bue, asinello, Madonna, Gesù bambino, ecco fatto, un paio di pastori era risolto. I veri virtuosi costruivano la capanna, ne ho costruite, mi sembra, nella mia storia di padre almeno due o tre, l'ultima sopravvive, che ne so, da 20 anni, mio figlio grande ha quasi 30 anni, quindi avrò smesso di fargli le capanne, lui aveva 10-12 anni probabilmente. E mi ricordo, per me era un piacere immenso, cominciava giorni e giorni prima nel reperire il legname, le basi, la tettoia era fatta di corteccia, quindi andavamo nei parchi pubblici a Villa Borghese a cercare la corteccia dei pini di Roma che cadeva, era perfetta per costruire la parte del tetto. Le parti laterali richiedevano un'ingegneria umarellica, c'era una base di legno con dei pezzi di cassetta da frutta che si andavano a recuperare nei mercati, si costruiva con quella capanna. La capanna era bellissima, uno poteva accessoriare, costruire la mangiatoia, costruire l'angolo in cui c'era la paglia in cui sarebbe stata messa la culla. La culla si comprava, la culla è incorporata sempre con Gesù bambino. Quando uno compra un Gesù bambino lo compra già con la culla incorporata, non è un granché, ma comunque ce l'ha la sua culla. Ci si mettono dietro il bue e l'asinello, davanti la Sacra Famiglia immobilizzata, sopra la stella cometa, l'angioletto attaccato con la scritta Gloria a Dio nell'alto dei cieli, altri angeli tutti intorno, e poi si cominciava a costruire la processione dei pastori. nei momenti migliori della mia vita avevo anche una fontana che usciva acqua con un motorino elettrico, solo se uno si dimenticava di caricare poi l'acqua, che alla fine si consumava, gira gira si consumava, il motorino si bruciava e faceva saltare tutto l'impianto elettrico, cose del genere. La fontana è una delle cose più belle, il laghetto più poveracci facevano con uno specchio mettendoci dei pesciolini di carta, ma i miei laghetti erano veramente una bacinella con l'acqua dentro. Diciamo che poi c'era il lato accessorio, una volta fatto il presepe era finito, si guardava e ti faceva compagnia per 15 giorni, per una settimana. C'era il problema dei re magi, allora, i re magi arrivano solo il giorno della Befana, quindi non li puoi mettere, anche se mi piaceva mettere i re magi nel presepe, perché i re magi avevano i cammelli e l'elefante, c'erano due cammelli e un elefante, e c'erano anche degli inservienti che portavano l'elefante e i cammelli, erano bellissimi, erano i pezzi più belli i re magi, non possono stare nel presepe perché due erano le imposizioni. Gesù Bambino si mette soltanto la notte di Natale, quindi andava chiuso in un cassetto da una parte, c'era sta culla vuota per parecchi giorni, perché mettiamo che il presepe si fa l'8 più o meno, dall'8 al 24 sta 15 giorni con la culla vuota, quindi tutti lì che corrono con la stella cometa, i pastori, la Madonna, San Giuseppe, tutti con una culla vuota, però così era. Io ci avrei messo subito Gesù Bambino, mi sembrava incompleto, no, andava chiuso, nascosto, e soltanto dopo mezzanotte si prendeva, dopo che era nato, si andava subito a mettere nella culletta. E rimangono arrivare il 6, quindi dovevo fare un calcolo complicatissimo, perché dovevo fare un passetto al giorno, diceva mia nonna. I re magi fanno un passetto al giorno, quindi li mettevamo dall'altra parte della stanza, calcolavamo che per 15 giorni facendo un passetto al giorno dovevano arrivare il 6 gennaio alla capanna, e quindi ogni giorno c'era gara a me con i miei fratelli chi facesse fare il passetto ai re magi, andavano spostati, che ne so, da un mobile, da una credenza, non so dove piffero vanno messi, e facevano sto passetto finché non si avvicinavano. L'avvicinarsi dei re magi dava il segno che si stava avvicinando anche la Befana, e si è avvicinata anche l'informazione del traffico.
Melog.
Riprendiamo questa sconclusionata mia profluvia di ricordi, che penso che forse vi aiuterà a sollevarne anche alcuni dei vostri. Allora, siamo già nella casa tipica dell'italiano tipico, non ancora corrotto all'ideologia che se fai il presepe sei di destra, se non fai il presepe sei di sinistra, se fai l'albero, la tradizione pagana, non so, queste cretinate che oggi articolano in un manicheismo ideologico, anche quello che è un aspetto giocoso, totalmente legato da slegato da ogni occorrenza confessionale. Non è che eravamo più buoni perché c'era il presepe, eravamo più buoni perché dovevamo farci regali. Il presepe si faceva per star bene, perché dava l'idea di calore, dava l'idea di qualcosa che si ripeteva ogni anno, ripetendosi ogni anno ti dava la sicurezza che saresti vissuto un altro anno, più o meno era quello. Non c'erano mai dei grandi sdilinquimenti mistici davanti al presepe, era un gioco, per i bambini è sempre stato un gioco, gli adulti lo fanno per i bambini, quindi la fondamentale funzione del presepe è quello di far giocare i bambini, questa è la sua funzione. Si va perché giocano i bambini, è meglio che giocano col presepe che giocano con altre cose, che in fondo ricorda qualcosa che in qualche maniera ha unito il pensiero, ha generato tante cose, belle o brutte che siano. Comunque il presepe va fatto, poi se uno non lo fa non succede nulla, però dava quiete, dava serenità, dava tranquillità, dava sicurezza. Immaginavo i genitori che avranno avuto i loro pensieri, io non immaginavo nemmeno le loro preoccupazioni. In quei giorni almeno vedevano tutti contenti, erano tutti indaffarati, era qualcosa, si conosceva, si controllava, si sapeva come iniziava e sapeva come andava a finire, quindi era perfetto, non c'erano sorprese nel presepe. Una vita che ogni giorno ti può presentare qualcosa di angoscioso, di nuovo, di diverso, di soffocante. Quando fai il presepe sai esattamente come va a finire, sai che passata l'Epifania lo smonterai, rimetterai tutto nelle loro scatole, nelle sue scatole, metterai tutto avvolto nelle sue carte. Apro velocemente il tema albero, anche se non mi entusiasma, non mi è piaciuto l'albero di Natale, non so perché. Ai miei tempi l'albero è un albero vero, è un albero che si comprava con i vantaggi e gli svantaggi. perché era buono il profumo quando entrava a casa, bello, fresco, profumato, e si costruiva, ma è che dopo un po' cominciano a cascare tutti gli aghi del pino. Era un casino, perché cadevano, indubbiamente cadono, perché un pino sradicato cadono. Hai voglia di dire ti mettevano le radici, poi lo ripianti, stavamo in campagna, diciamo, poi si ripianta, poi era un albero, ma sono tutti morti gli alberi di Natale. Non ho memoria di un albero di Natale che abbiamo ripiantato, ma vi parlo di decine anni di implantamento di alberi di Natale. Morivano tutti, perché l'albero di Natale è destinato alla morte, deve avere una vita effimera, se no non avrebbe senso. L'albero gigantesco che mettono davanti alla Basilica di San Pietro lo dona sempre una comunità montana, un albero gigantesco alto decine di metri, è destinato a diventare tavolame, a diventare mobili, oggetti, bare, qualunque cosa ci si faccia, quindi già un albero morto. Quindi l'albero di Natale in realtà è l'allestimento, la costruzione di un essere vivente morto, è come allestire un cadavere, quello si fa, qualcosa di funebre. Per questo non mi appassiona l'albero di Natale. Beh, però devo dire che una volta fatto, una volta sistemato, farlo stare stabile era la cosa più difficile, più complicata. Si allestiva con le luci che erano povere a seconda dell'indigenza della famiglia, o sempre più ricca a seconda del potere d'acquisto della famiglia. Tanto vale anche per le decorazioni, anche per le palle dell'albero di Natale. C'erano palle semplici, poverissime, monocolore, che si compravano. Ai miei tempi erano tutte di vetro, chissà perché, erano solo di vetro. E poi io sono nato nel periodo della gloria della plastica, ma c'era come un senso di paura di dissacrazione, c'era una sorta di divieto ideologico di fare la palla di Natale di plastica infrangibile, quindi erano palle di vetro fragilissime. Le riponevamo con grande cura ogni anno, ma ogni anno erano sempre la metà di quelle dell'anno prima. Alcune erano molto belle, alcune erano meno belle. Quelle rotte, se ancora mantenevano la loro sfericità, vale come per i pupazzetti mutilati, venivano messe con il buco verso l'interno che non si vedesse. Poi le palle sono diventate di plastica. Ci sono stati momenti bruttissimi, anni 70-80, in cui le palle erano bruttissime, infime, stampate. Poi oggi si rifanno delle belle palle di Natale, anche sono in materiali infrangibili, però altrettanto belle. Le luci, ho amici più vecchi di me che si ricordano quando ci mettono le luci che erano candele vere e proprie. C'era sempre un secchio d'acqua vicino all'albero di Natale, si accendevano tutte queste candele, si guardava, poi si spegnevano, così era, perché non è che esistano le luci colorate con le lampadine. E poi oggi le luci è un tripudio, figuriamoci, ci sono con i telecomandi, si accendono, si spengono, si alternano, fanno di tutto. Somigliano tanto ormai alle decorazioni dei negozi, non c'è più differenza, c'è un tutt'uno, si è perso il senso di unicità e di calore dell'allestimento natalizio domestico rispetto a quello che serve più che altro a pubblicizzare merce, a far vendere oggetti. Quindi i nostri alberi di Natale sono uguali agli alberi di Natale che vengono davanti ai negozi, sono le stesse luci, qualcosa di accecante, qualcosa che occupa spazio, qualcosa che occupa pensiero e quindi non fa pensare. E forse questo è proprio il senso dell'albero di Natale. Io non so se sono riuscito a dare un senso alla vostra giornata di domani e dopodomani, però quando qualcuno lo farà, sicuramente di quelli che mi hanno ascoltato, metterà le mani in quegli scatoloni, forse farà questi pensieri e si ricorderà che nel passare del tempo anche lui avrà una storia dell'allestimento natalizio, che non è giusto rinnegare, che fa parte della nostra vita, non è giusto nemmeno portare a livello di segnatura ideologica della nostra appartenenza. Io non mi sento di appartenere a niente, a nessuno, a nessun pensiero. Mi piace ripensare e ristudiare, riprocessare ogni volta la mia esistenza, e non è certo che mi limita a dire che mi sono molto divertito a fare il presepe, e altrettanto mi condannerà alla dannazione eterna dire che in fondo quest'anno avrò nessuna voglia di fare il presepe, perché qualcosa che per me appartiene al passato non appartiene certo al presente.